vittoriani, colma di infuso alla lavanda. Mica per niente, ma è il mio timer, un po' come la moka per i rebus. Quando l'infuso finisce, è ora di andare a dormire, altrimenti sono capace di tirare l'alba senza rendermene conto. Alla destra, il blocchetto degli appunti e la matita per annotare gli indizi. Faccio così, perché è così che è giusto fare, naturalmente. Facevano così i primi lettori di Agatha Christie e così, dunque, faccio anch'io. Devo fare un'altra parentesi. Io adoro i gialli di Agatha Christie e di Arthur Conan Doyle, di Wilkie Collins, di Dorothy L. Sayers, di Rex Stout e di Ellery Queen e così via. Sono così confortanti. C'è una lista di personaggi all'inizio e il colpevole non può essere che uno di loro. C'è sempre una soluzione ed è una e una sola. C'è una spiegazione che viene esposta con nitore e nel corso della quale ogni tessera del puzzle scivola con un soffice clic nella propria nicchia perfetta. Li amo tanto quanto, invece, mi disturbano i noir, con la loro smania di afferrarti per le spalle e sbatterti la faccia contro la finestra per costringerti a guardare nell'abisso del mondo là fuori, il più possibile vero, il più possibile crudo, la notte sulla città, l'ombra sulla periferia, il buio dentro l'essere umano. È troppo per me. Non sono scema, non sono inconsapevole del fatto che la cosa abbia un senso, che la realtà sia complessa e sfaccettata e tortuosa e spesso crudele e talvolta così difficile da decifrare da risultare di fatto inspiegabile. O che il male a volte sia solo male e non vi sia schema o disegno che consenta di farsene una ragione. O che il mondo sia fondamentalmente entropia e caos. Finché mi sarà permesso, non voglio avere niente a che fare con tutto questo. È come con l'enigmistica. I gialli che piacciono a me non sono altro che enigmistica romanzata. Perché, secondo voi, l'enigmistica è il mio stagno, la mia bolla, la mia zona di comfort? Perché prevede l'applicazione di schemi che infallibilmente conducono a una soluzione e a una soltanto. Ditemi che esiste una soluzione, una spiegazione, anche astrusa, anche umanamente insondabile, ma che si sa che c'è, e io mi slancerò fiduciosa in cammino, non curante delle false piste e delle delusioni sulla strada. La sola idea che possano non esserci risposte, che possa non esserci ordine, che possa non esserci ragione, mi fa mancare il fiato e venire le vertigini. Quindi, Agatha Christie. Col blocco per gli appunti a fianco, appunto, per mantenere il controllo della situazione e prendere nota dei possibili indizi man mano che vengono esposti al lettore e a Hercule Poirot. È così confortante e sensato. Stasera, poi, mi sto proprio divertendo. Ho scelto un romanzo del 1936, Carte in tavola, che non avevo mai letto. L'impianto del mistero è delizioso nella sua simmetria. Un eccentrico riccone dall'aria mefistofelica invita Poirot e altri tre investigatori, una scrittrice di gialli, un poliziotto e un colonnello, a una cena insieme ad altri quattro ospiti che, qui sta la simmetria, sono la sua personale collezione di assassini, a suo dire mai smascherati dalla giustizia. Un medico che avrebbe ucciso la sua amante e il marito di lei, una signora che avrebbe avvelenato il proprio marito, una ragazza che avrebbe assassinato la datrice di lavoro e un ufficiale che avrebbe accoppato un compagno di spedizione. Nel corso del dopocena, il mefistofelico padrone di casa muore ammazzato, cosa che già da sola mi induce a due considerazioni. Uno, tendenzialmente, se si conoscono quattro assassini, metterseli in casa tutti assieme nella stessa serata non sembra una buona idea. E due, mefistofelico finché vuoi, ma un pizzetto caprino non ti renderà immortale. Sembra scontato che il colpevole sia uno dei quattro personaggi che già hanno dimestichezza con la frizzante arte dell'omicidio. Ma mi viene da pensare, forse fin troppo scontato. Solo che fra i non assassini, il poliziotto di Scotland Yard ha appena preso in mano l'indagine. Poirot è Poirot, la scrittrice di gialli è la sua amica Ariadne Oliver, che appare in tante altre sue storie e dunque difficilmente sarà la colpevole, e resta solo il colonnello. Per ora i miei soldi sono puntati su di lui. Sto segnando un appunto a proposito delle capacità mnemoniche della signora Lorimer nel giocare a bridge, quando, come dicevo, suona il telefono. È Febo. È entusiasta. Mi deve raccontare della prima lezione alla scuola di magia. Sai quando ti dicevo che doveva essere un posto pazzesco? È un posto pazzesco, più di quanto immaginassi. Io taccio, perché evidentemente Febo non si aspetta una vera conversazione e comunque io non so mai bene al telefono. Ogni